La storia di Sansone. Terza ed ultima puntata. Sansone si aggira per luoghi isolati e solitari, senza compagnia di nessuno, a meditare su tutto quello che gli è successo e per cercare di capire che cosa il Signore gli chiede. Tuttavia, durante questa meditazione, prima usa le donne e poi l'abbandona, e poi gli accade qualcosa di inaspettato. Si innamora perdutamente di una donna di nome Dalila, anche lei filistea. Questa volta Sansone ha imparato dall'esperienza, cerca di starsene alla larga dai guai, ma l'amore è più forte. E allora andava a spiarla, andava a guardarla, e qualcuno tra i filistei si accorge che lui si è innamorato di Dalila. Allora i capi dei filistei andarono dalla donna. «Cosa stai facendo? Perché non ti muovi?» le dissero. «Sansone ti ama, ti fa la corte!» «Lasciati conquistare, seducilo e stai con lui!» «Devi scoprire qual è l'origine della sua forza e in quale modo si possa domarlo. Se ci aiuterai, ti pagheremo 1000 sicli d'argento». Era un prezzo altissimo. Ma si può vendere l'uomo che si ama in cambio di denaro? Dalila lo fece, perché in realtà non amava Sansone, era mossa solo da interessi personali. Le interessava stare comoda e senza problemi. Sansone però, anche lui era stato cattivo con le donne e fu ripagato della stessa moneta. Ci mise pochi giorni a fingere di essere perdutamente innamorata di quel bel cappellone e spesso i due si incontravano. Anzi, presero a vivere nella stessa casa. Non sappiamo se sposati o no. «Sai, amore», gli diceva Dalila a Sansone, «è proprio bello avere a fianco un uomo grande, grosso come te. Mi dai proprio sicurezza. Le mie amiche, sai, mi invidiano tutte. Non hanno dei mariti così belli, così alti, così forti, così famosi. No, hanno dei poveri pezzenti loro. Per cattiveria mi dicono che la tua forza prima o poi dovrà passare. Ma io dico, non è vero. Nessuno può fartela passare. Faccio bene, ho ragione, vero? Vero che non c'è modo di toglierla?» Sansone faceva finta di niente, ma Dalila insistette. «Da dove proviene la tua forza così grande? Cosa bisognerebbe farti fare per domarti? Uffa, che domande! Questa cosa non te la voglio dire. Allora un modo ci sarebbe, quale? Non riesco proprio a immaginarlo!» Sansone, per farla tacere, parlò. «Se mi si legasse con 7 corde, io diventerei debole e sarei come un uomo qualunque». Dalila pensò: «Ho trovato la soluzione al problema». Legò Sansone, chiamò i suoi amici filistei e, per fingere di essere dalla sua parte, gridò: «Sansone, i filistei ti sono addosso!» Lui si svegliò, spezzò le corde con cui era legato come se fossero dei fili leggerissimi. La guardò negli occhi. Questi filistei scapparono, impauritissimi. Poi guardò la donna con cui viveva negli occhi. «Sei tu che mi hai legato?» chiese Sansone. «Sì, sono stata io. Volevo vedere se mi avevi detto la verità». Lui rimase senza parole, ma lei iniziò a parlare senza fine, e alla fine lui era innamorato di lei e lei riuscì a convincerlo di avere ragione. Dopo un po' di tempo, Dalila ricominciò: Sansone mio, disse Dalila, mi dispiace molto che tu l'altra volta ti sia preso gioco di me, ma non resterò arrabbiata con te. Meno male, disse Sansone. Non resterò arrabbiata con te se mi spiegherai come ti si potrebbe legare senza lasciarti la possibilità che tu ti liberi. Oh no, questa ricomincia, pensò Sansone. E per evitare che la cosa andasse troppo per le lunghe, le disse: sai, tenermi legato è molto semplice. Basta fare 7 trecce coi miei capelli e tenere tra le mani le trecce. Se qualcuno mi facesse questo, io non riuscirei più a liberarmi, sarei immobilizzato, come se fossi inchiodato ad un muro. Così fece la donna. Mentre dormiva, gli intrecciò i capelli con 7 trecce. Poi andò nella notte a chiamare i suoi amici. Anche questa volta gridò: Sansone, i filistei ti sono addosso! Sansone si svegliò. Dove sono? Iniziò a menar le mani, a picchiarli. Anche questa volta era riuscito a imbrogliare la sua donna. Ma Dalila non era il tipo da perdersi d'animo troppo facilmente. Lasciò passare qualche giorno e volle riprovarci. Certo che mentirmi 2 volte, disse a Sansone. Mi viene il dubbio che il tuo amore per me non sia sincero. Come puoi dirmi che mi ami se il tuo cuore non è con me? Se non mi dici i tuoi segreti, allora non mi ami. Dimmi qual è il segreto della tua forza. Ancora una volta Sansone non le disse la verità. Era la terza volta che i filistei perdevano la notte senza ottenere i risultati. Dalila andò su tutte le furie e divenne davvero insopportabile. Divenne una piaga insopportabile. Parlava sempre e solo della stessa cosa. Dimmi il segreto della tua forza, dimmi il segreto della tua forza. Se non me lo dici io non me ne vado, non ti cucino più. Sansone credeva di diventare matto. Basta, basta, implorava. Basta, lasciami stare, mi stai tormentando, mi stai rovinando. Ma quella non si fermava mai. Una sera in cui la testa gli stava per scoppiare, fu preso da tristezza per tutti i giorni in cui Dalila non gli dava pace. Gli venne voglia di essere coccolato, di sentirsi sussurrare dolci parole all'orecchio. Allora cedette. Se i capelli mi venissero tagliati, le disse, la mia forza si ritirerebbe da me. Diventerei debole e sarei come un uomo qualunque. Allora Dalila vide che Sansone le aveva aperto tutto il cuore. Mandò a chiamare i filistei. Venite, perché credo proprio che questa volta ce la faremo. Poi fece addormentare Sansone con il capo appoggiato alle sue ginocchia. Appena lo sentì russare, gli tagliò completamente i capelli. Quando i filistei arrivarono, gridò: Sansone, i filistei ti sono addosso! Lui, destatosi, credeva che ne sarebbe uscito come le altre volte, ma il Signore si era ritirato da lui perché aveva rivelato il segreto della sua misteriosa scelta che Dio aveva fatto di lui, scelta di cui i capelli erano segno e che l'angelo del Signore aveva detto a sua madre: non dovrà tagliarsi mai i capelli. Niente, i suoi muscoli erano come quelli che di un bambino. I suoi nemici furono spietati. Lo legarono con catene di rame e sapete cosa gli fecero di terribile? Per vendicarsi una vendetta terribile, gli cavarono gli occhi. Così che diventò cieco. Erano tutti pazzi dalla gioia, organizzarono una festa incredibile nella città, perché ormai avevano la vittoria in mano. Invitarono tutti alla reggia, una reggia incredibile che era stata costruita da un architetto geniale del popolo filisteo, un architetto all'avanguardia, tipo alcuni degli architetti moderni, che aveva costruito tutta la casa che si basava solo su due colonne che non erano tanto lontane l'uno dalle altre. Iniziarono a far festa, mangiavano, bevevano, i filistei si ubriacavano. Dissero: portateci qui Sansone che ci faccia dei giochi, lo prendiamo in giro. Lo tirarono fuori dalla prigione e lo portarono con le catene. Era guidato da un bambino, perché non poteva stare da solo, non poteva vedere dove andare. Gli sputavano addosso, lo facevano saltellare su un piede solo, gli facevano fare un giochino. Lui stava lì a testa bassa, cieca, lo insultavano in tutti i buoni. Che umiliazione, quanto dolore nel petto. Ragazzi, vedete che non bisogna mai umiliare i nemici, anche quando li abbiamo vinti. Sansone soffriva sempre di più. Quando questi erano mai mezzi ubriachi, Sansone era passato un bel po' di tempo che lo avevano tenuto in prigione, nel frattempo gli erano ricresciuti i capelli, chiese al ragazzo: quante persone ci sono qua dentro? Tante, tante, sono proprio tante. E dimmi, com'è questo palazzo? Il ragazzo era tutto contento, per confortarlo un po', gli descrisse tutto il palazzo, finché gli disse: è un palazzo incredibile, bellissimo, fatto da un nuovo architetto geniale di avanguardia, ci sono due sole colonne.
Due sole colonne?
Sì, solo due colonne, rispose il ragazzino, contento di aver trovato qualcosa che interessava quell'omaccione grande e grosso che gli faceva tanta pena. Non immaginava cosa stesse passando nella mente di Sansone. Sansone stava pregando: Signore, ricordati di me. Lo so che ho sbagliato. Ho sbagliato tantissime volte, sono venuto meno a ciò che tu desideravi da me. Ma ti chiedo, ti imploro, aiutami un'ultima volta. Ti prego, perdonami. Dammi ancora una volta, per un'ultima volta, la mia forza. Mentre diceva tra sé queste parole, Sansone capì nel suo cuore che il Signore lo stava ascoltando. Allora si rivolse al ragazzino: c'è ancora qualcuno che ci guarda? No. Mi sembra che tutti pensano a ridere, a bere, a mangiare. Bene. Potresti portarmi fino alle due colonne di cui mi hai parlato? Certo, rispose, e lo portò. Quando furono lì, allora immaginate Sansone lì in mezzo alle due colonne. Sulle colonne c'è la terrazza in cui tutti fanno la festa, e anche intorno a lui tutti stanno bevendo, nessuno si occupa più di quello che sta facendo Sansone. Lui è portato dal ragazzino lì tra le due colonne. Poi disse: grazie ragazzino, sei stato molto buono con me, sono sicuro che il Signore ti ricompenserà. Ora però va, esci in fretta da questa sala, perché sta succedendo qualcosa di tremendo. Sansone attese qualche minuto per essere certo che il fanciullo si fosse messo in salvo. Poi cominciò a fare forza con le braccia, spingendo con il braccio destro una colonna e con il braccio sinistro l'altra. Erano colonne immense, ma appena Sansone cominciò a fare forza, tutto l'edificio scricchiolò. Il panico si diffuse tra la folla. Si sentirono alte grida. Ma la voce di Sansone si udì soprattutto quel rumore. Che io muoia insieme a tutti i filistei! Si curvò con tutta la forza e la casa rovinò addosso ai capi. Morirono tutti. Sansone e i filistei. Così Sansone ne uccise più da morto che da vivo. Questa, ragazzi, è la storia di Sansone. Forte come un gigante, ma fragile come un bambino. Il Signore lo chiamò a liberare il popolo di Israele dai filistei. Lui fu fragile e tradì. Fece tutto tante volte di testa sua, ma il Signore non venne meno al compito che gli aveva dato, anche se lui aveva tradito, dimenticato, e gli permise, nell'ultimo istante della sua vita, di portare a termine ugualmente la sua missione. A causa della sua dimenticanza, per salvare il suo popolo, dovette sacrificare se stesso, anticipando quanto Gesù, questa volta, senza aver commesso nessun peccato e nessun tradimento, quello che ha fatto per noi. Gesù, che per salvarci dal male e dalla morte, ha dato la vita per noi.